Venerdì 29 marzo alle ore 18 all'auditorium del centro parrocchiale di Agordo interverranno Monica Andolfatto, cronista di Nera del Gazzettino, recentemente minacciata dai casalesi, Beppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, e Ilario Tancon, presidente di Assostampa Bellunese, per parlare del ruolo dell'informazione nella lotta alle mafie, in particolar modo alle mafie di casa nostra. Ed è proprio alle mafie di casa nostra che è dedicata questa intervista con Rosy Bindi, che è stata la presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2013 al 2018. Allora, secondo una ricerca condotta da Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie, in Veneto la mafia è percepita come un fenomeno marginale, ma i dati e le notizie di cronaca ci stanno dicendo l'esatto contrario. E dunque l'idea dell'amministrazione comunale di Agordo di portare l'attenzione sul tema con l'intitolazione del piazzale di Tamonica Peppino Impastato, una delle quasi 1000 vittime innocenti delle mafie, è tutt'altro che insensata. Abbiamo il piacere di parlare oggi di questo tema con Rosy Bindi, che è stata dal 2013 al 2018 presidente della Commissione parlamentare antimafia. Benvenuta a Radio Più, Rosy Bindi.
Buon pomeriggio, grazie a loro.
Allora, Presidente, a leggere gli articoli che danno conto delle inchieste giudiziarie e anche le inchieste giornalistiche di questi, anche di questi ultimi giorni, emerge un quadro che non ammette dubbi sulla presenza massiccia e radicata delle mafie a Nord-Est. Spesso si sente parlare in queste zone, si sente dire che qui la mafia non c'è, che la mafia è una cosa soltanto del sud, invece insomma la scelta di Libera di celebrare la giornata in memoria delle vittime innocenti delle mafie a Padova ha un senso.
Sì, ha un senso, come sempre Libera sceglie i luoghi più simbolici ogni anno per celebrare questa giornata dedicata alle vittime di mafia, e la scelta di Padova quest'anno batte il ferro caldo dell'attualità, perché proprio in queste ultime settimane sono emerse alcune inchieste che dimostrano che la mafia è presente al Nord-Est, è presente in Veneto. Pensavamo fino a qualche tempo fa che si trattasse di semplici infiltrazioni, ormai si può parlare di una forma di radicamento, anche se non esistono organizzazioni proprie delle mafie, ma c'è una loro penetrazione nell'economia, oltre che nelle attività criminali. Quando si incominciano a coinvolgere imprenditori, sindaci, amministratori, e si sentono i nomi di esponenti di famiglie note, sia di 'Ndrangheta che di Camorra che di Cosa Nostra, è evidente che il Nord-Est non può più ignorare questo problema, deve farci i conti. Lo devono fare i comuni cittadini, lo devono fare le imprese, lo deve fare la politica, lo devono fare i professionisti. Quindi ci auguriamo che la giornata del 21 marzo sia un'occasione perché si superi questo atteggiamento negazionista o riduzionista che è così diffuso, ma è diffuso in tutta Italia, salvo poi accorgersi che la Lombardia è la quarta regione per insediamento di organizzazioni mafiose. Ecco, se non vogliamo che il Veneto rincorra la regione confinante, è necessario che faccia appello a tutte le sue forze, soprattutto al suo rigore, alla sua laboriosità, alla sua onestà delle sue popolazioni per fare muro nei confronti dei criminali.
Ecco, nel passato anche su un libro Mafie a Nord-Est era stato messo in luce, se non ricordo male, anche venivano citate anche le sue parole di presidente della commissione, come le mafie avessero trovato terreno fertile appunto al nord e in particolare anche a Nord-Est, cioè avessero trovato proprio coloro che erano disposti a fare affari con loro, a volte anche più che altrove. Come mai, secondo lei?
Ma le mafie hanno questa capacità già messa molto in chiaro da Falcone di inseguire comunque sempre il denaro. È chiaro che il radicamento nelle regioni del sud non è più stato sufficiente, per riciclare tutto il denaro che le mafie, in particolare la Camorra, ma anche la Cosa Nostra e soprattutto l'Andrangheta, si procurano con il mercato degli stupefacenti. Al sud sono anche finiti molti investimenti pubblici e quindi è un'economia molto più povera, lo sappiamo perfettamente. E le mafie del racket e dell'estorsione hanno il controllo dei territori, ma le mafie che vogliono fare affari devono espandersi. E l'espansione verso le regioni del nord è dovuta in larga parte al fatto che qui c'è impresa, che al nord-est c'è impresa, c'è lavoro, c'è possibilità di riciclare il denaro. La crisi economica poi le ha resi interlocutori interessanti, perché la mancanza di liquidità ha fatto sì che siano stati addirittura cercati da imprese in difficoltà economiche. E quindi tutto ciò si è accompagnato anche a un cambiamento di metodo da parte delle mafie, che continuano ad usare la violenza, ma la tengono come una riserva finale, perché prima attraverso la loro capacità di creare relazioni creano complicità, corrompono, stabiliscono con l'interlocutore quel patto di segretezza che rende l'omertà ancora più forte in qualche modo. E poi c'è stata la grande questione dei rifiuti, negli anni passati soprattutto, ma che tuttora perdura, che ha visto anche un forte interesse nel bene. Ecco, tutti questi sono motivi diciamo che riguardano la capacità di agire delle mafie, ma che ci dimostrano anche un volto delle nostre società ritenute indenni dalla penetrazione mafiosa, in realtà disponibili a stabilire rapporti con i poteri criminali.
Ecco, e forse questo tipo di rapporti ci porta a parlare del discorso della zona grigia, no? Che emerge anche da queste ultime inchieste, quindi quella zona al confine tra il legale e l'illegale. Che cos'è, se anche per farlo capire meglio ai nostri ascoltatori, che cos'è la zona grigia? Soprattutto c'è anche una possibilità da parte dei cittadini di riuscire a riconoscerla, a prosciugarla.
Sì. Ma la zona grigia può essere, diciamo, descritta in due modalità diverse. Una modalità è quella che vede diciamo la collaborazione diretta tra impresa mafiosa e impresa legale, no? Pensiamo per esempio a imprenditori che vincono appalti e che poi si servono o hanno addirittura precedentemente fatto accordi con le imprese mafiose che gli consentono magari di avere personale pagato a prezzi più bassi o materiale scadente, che quindi presentano negli appalti un'offerta più bassa che gli consente di vincere. E il subappalto poi viene offerto a imprese mafiose. Ecco, questa commistione tra impresa mafiosa e impresa legale, fino a quando non ha stabilito i rapporti naturalmente, certo, con l'impresa mafiosa, dà vita a questa zona a questa commistione che viene definita zona grigia. C'è un altro modo per fotografare la zona grigia, che è quella di individuare gli interlocutori, cioè tutti coloro che servono in qualche modo a fanno da intermediari tra la mafia e il resto del mondo, che sono soprattutto i professionisti, i commercialisti, ma che possono essere i direttori di banca, coloro che sono in certe circostanze proprio attori. Si pensi alla creazione di società di carta semplicemente per emettere falsa fatturazione, che serve a riciclare il denaro, a ripulire il denaro in qualche modo, ecco. Ma che possono anche essere, diciamo, attori passivi, nel senso che non si fa una segnalazione sospetta di circolazione di denaro, non ci si accorge, o si fa, naturalmente si fa finta di non accorgersi di qualche irregolarità e si lascia passare, no? Ecco, questa sorta di arrendevolezza, no? Questa sorta di visione della legalità personale, per cui si finisce per creare una disponibilità nei confronti dei poteri mafiosi. Portiamo un esempio che ancora, a mio avviso, ancora più evidente. Si pensi al voto di scambio politico, no? Che per esempio sembra aver toccato il sindaco di Eraclea, no? Che è stato, che si è dimesso, che è stato arrestato in questi giorni, il quale per essere eletto ha ritenuto che fossero necessari voti procurati dalle organizzazioni camorristiche presenti nel suo territorio, le quali naturalmente lui in cambio ha consentito di fare affari. E la zona grigia può essere anche rappresentata da chi pratica una politica clientelare, perché io sostengo che la politica sia quell'arte che deve trovare soluzioni generali a problemi particolari, ma spesso i politici sono invece il contrario, cioè trovano soluzioni particolari a problemi generali. Non sono in grado di risolvere il problema della disoccupazione, ma trovano il lavoro a qualcuno. Non sono in grado di superare la crisi economica, ma trovano un modo per sovvenzionare alcuni imprenditori rispetto ad altri. Questa politica che trasforma i diritti dei cittadini in favori è in qualche modo una zona grigia. Esatto. Perché fa perdere anche la stima nei confronti della politica, intesa come l'arte che persegue l'interesse generale e il bene comune.
Ecco, infatti la domanda era proprio la politica, il ruolo della politica. Don Ciotti, che è una persona direi super partes, o meglio è dentro nella questione,
è parte,
ma diciamo il suo giudizio ovviamente non è
certo non è neutrale,
no, esatto, ma sicuramente non può essere accusato di piaggeria nei confronti dell'uno dell'altro, però ha elogiato anche recentemente, anche a Belluno, il lavoro della commissione parlamentare antimafia da lei
presieduta. È sempre troppo buono da Luigi, ma comunque quel buon lavoro che abbiamo fatto come commissione è anche merito di Libera, è merito suo.
Però ecco, questo perché a volte il rischio, quando si sente quello che succede a livello politico, insomma, il Veneto anche per quanto riguarda la corruzione è stato, insomma, teatro, scena di uno dei più grandi scandali anche della storia repubblicana di corruzione, stiamo parlando del MOSE, però c'è una politica buona, c'è una politica che agisce e che cerca di fare il suo lavoro dando delle risposte a quei problemi che lei accennava poco fa.
Certo che c'è la politica, giustamente Don Luigi ci chiama spesso, l'ho sentito io in diretta, dire che appunto delegittimare tutta la politica significa fare un gran favore ai politici corrotti, e invece bisogna chiamare per nome chi sbaglia, ma bisogna riconoscere appunto che la stragrande maggioranza di politici di tutte le parti, al di là delle visioni, al di là della cultura, dell'impostazione, la stragrande maggioranza sia a livello nazionale che locale sono persone oneste, fanno il proprio mestiere, lo fanno naturalmente con i propri punti di vista, ma la politica è sempre frutto di un incontro delle parti, no? Perché si chiamano partiti perché sono appunto parte, non tutto. La politica in Italia ha avuto dei grandi meriti per combattere la mafia, questo bisogna ricordarlo, perché non solo ci sono stati vittime di mafia come Mattarella e Pio La Torre, che erano politici con la schiena dritta, ma perché l'Italia ha dato strumenti attraverso la legislazione soprattutto, ma attraverso la creazione di istituzioni e di strutture che combattono le mafie, che ci vedono al primo posto nel mondo. Noi siamo il paese delle mafie, ma siamo anche il paese della lotta alla mafia. Siamo gli unici che hanno il reato di associazione mafiosa, che confiscano i beni ai mafiosi, che hanno la legge per i collaboratori di giustizia e per i testimoni, siamo coloro che sciolgono i comuni per infiltrazioni mafiose. In tutti gli altri paesi del mondo dove la mafia c'è, non ci sono questi strumenti preziosissimi che la politica si è data, e quindi da questo punto di vista è giusto riconoscere che non c'è, c'è la volontà di combattere la mafia in questo nostro paese, almeno si può sicuramente dire che dopo gli anni delle stragi del 92 c'è stata una reazione molto forte sia delle istituzioni che della società. Tuttavia bisogna capire anche che il fenomeno mafioso è cambiato proprio perché è stato combattuto, è anche cambiato. Allora noi bisogna anche affinare le armi oggi, bisogna anche aggiornare la nostra lotta alla mafia. Ecco, per esempio oggi è molto importante che si insista su tutta la legislazione, non solo quella dedicata alla lotta alla mafia, perché è come si fa la legge sugli appalti, è come si regola il mercato dei rifiuti, è come si regola la sanità, è come si regolano le società, è come si mettono le regole per il comportamento dei professionisti, che oggi si combatte la mafia che ha aggiornato il suo metodo. Quindi è assolutamente indispensabile non abbassare mai la guardia, e in qualche modo, oltre che inseguirli, dobbiamo precederli in qualche modo, i poteri mafiosi, avendo capito questa loro straordinaria capacità di essere sempre uguali a loro stessi, vedi il metodo mafioso, la violenza, le complicità, la corruzione, la segretezza, ma vedi anche la capacità di stare nella globalizzazione, di capire quali sono le fragilità, quale modalità diversa si deve assumere se si vive in Calabria o se si vive in Veneto. Ecco, tutto ciò ci dice che non possiamo permetterci di aver raggiunto un risultato una volta per tutte.
E a questo proposito, da esponente politico di lungo corso come è stata lei, le chiedo, il governo che si è insediato nel giugno scorso ha messo in cima, diciamo, alla lista, diciamo, delle preoccupazioni la questione dei migranti, la questione della sicurezza. Dal punto di vista della lotta alla criminalità organizzata, come giudica il lavoro di questi primi mesi?
Ma guardi, io ho sentito raramente parlare di lotta alla mafia da questo governo, e sicuramente non ho apprezzato le modifiche che sono state apportate alle regole sulla confisca e l'utilizzo dei beni dei mafiosi, riforma alla quale avevamo lavorato come commissione per 4 anni e che non era certamente stato un intervento improvvisato, e che loro hanno in 448 con un decreto legge modificato. Ha uno strano concetto di sicurezza questo governo. Io mi meraviglio molto soprattutto dei 5 Stelle, che sono stati molto attivi durante il lavoro della commissione da me presieduta, e che li vedo adesso in qualche modo subalterni anche ad una concezione della sicurezza che appunto sembra più perseguire le vittime delle mafie che non le mafie, perché anche gli immigrati sono vittime spesso dei poteri mafiosi, no? E accanirsi contro gli immigrati e non accanirsi nei confronti di coloro che approfittano della loro fragilità è francamente molto sospetto. La sicurezza non si ottiene con la nuova legge sulla legittima difesa, la sicurezza si ottiene se si prosciuga il terreno ai poteri criminali.
Ecco, l'ultima domanda che volevo farle era, per riprendere sempre Don Ciotti che abbiamo citato prima, lui dice che è la cultura che sveglia le coscienze. Ecco, lei ha la sensazione che le coscienze siano un po' addormentate, stando al proliferare delle mafie, appunto anche a nord e anche a nord-est, che quindi ci sia a monte una crisi culturale che investe il nostro paese? Se sì, come se ne esce?
Ma guardi, anche su questo punto io vorrei registrare i grandi passi avanti che abbiamo compiuto in questi anni. A me risulta che 20 anni fa non era così facile trovare delle scuole che dedicassero energie e tempi a incontri sul tema della mafia, per esempio. Non ci avevamo libera, non c'era la giornata della memoria, sicuramente ad Agordo nessuno pensava di intitolare una piazza Peppino Impastato. Io credo che in questi anni abbiamo fatto dei passi da gigante su questo punto, insomma. La concezione della mafia in Italia arrivava al padrino, non andavamo oltre,
certo,
no?
Certo.
Ecco. Oggi noi siamo più informati, oggi se ne parla abbastanza, no. Io dico sempre che non è un tema da specialisti, ma è un tema da cittadini. non possiamo accontentarci di un professore o di un preside della scuola che ha una certa sensibilità e fa affrontare questo tema ai propri ragazzi, ma dovremmo insegnarlo nelle scuole. Abbiamo istituito nella legislatura precedente un dottorato di ricerca che vede insieme con sede a Milano 5 università, Palermo, Catania, Cosenza, Torino e quant'altro. Ecco, perché? Perché dobbiamo formare formatori, perché naturalmente non è che uno va a insegnare la mafia come lo vede lui o come la vede lei, deve diventare una disciplina da insegnare nelle scuole. Occorre una ricerca, occorre una base scientifica, come tutta la storia, per esempio. Quindi su questo punto io credo che noi dobbiamo fare dei passi ancora molto, molto grandi, dobbiamo avere più coraggio. E poi c'è un altro aspetto, che è quello forse terrimente per la lotta alla mafia oggi. Noi non possiamo pensare, con la capacità che hanno avuto le mafie, di rafforzare questa loro disponibilità a creare complicità, a creare relazioni, a usare la violenza come riserva ultima, perché prima bisogna trovare dei complici prima che delle vittime. Ecco, di fronte a una mafia così non si può pensare che per combatterla ci vuole un eroe, ci vogliono gli eroi, perché questo è un compito di tutti. E noi dobbiamo uscire da questa visione mitica di chi lotta contro la mafia. Anche perché, se andiamo a vedere, le vittime di mafia non erano delle persone eccezionali, erano delle persone che facevano il proprio dovere. Peppino Impastato, certo, ha avuto tanto coraggio, anche perché lui veniva da una famiglia in parte compromessa con la mafia. Ha avuto coraggio. Ma che cosa ha fatto? Ha fatto il giornalista. Cosa deve fare un giornalista? Deve informare. Allora noi dobbiamo entrare in questa mentalità, che se ciascuno di noi fa il cittadino e rispetta la Costituzione e svolge con onore il compito che gli è stato assegnato nella comunità, ecco, questo tiene lontano le mafie, perché irrobustisce tutto il tessuto della convivenza civile, ed è anche capace in qualche modo di rompere i rapporti, no? Quando si dice che la forza delle mafie è fuori dalle mafie, sta in questa disponibilità ad accettarle. Ma se noi siamo con la schiena dritta, ecco, siamo una comunità che dice di no ai poteri mafiosi.
Grazie al Presidente Rosibindi, grazie per aver fatto soprattutto il suo lavoro, per legarci alle ultime affermazioni che ha fatto, il suo lavoro della Commissione parlamentare antimafia dal 2013 al 2008, ricordiamo soltanto alcuni numeri: 245 sedute, 130 riunioni dei comitati di lavoro, 315 audizioni e 140 missioni all'estero, perché evidentemente di lavoro ce n'era, ma evidentemente c'era anche chi voleva farlo. Grazie per essere stata a Radio Più e per averci concesso questa intervista.
Grazie a loro.